Una chiave di lettura.
Ospite di oggi Alessandro Aresu, filosofo, esperto dei processi politici e sociali d'Europa, nonché autore di Limes. Benvenuto, buongiorno, anzi ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, 24 anni fa la demolizione del muro di Berlino. Il muro divise in due la città di Berlino per ben 28 anni, dal 13 agosto del 61 fino al 9 novembre 1989, proprio il giorno in cui il governo tedesco orientale decretò l'apertura delle frontiere con la Repubblica Federale. Nella propaganda DDR il muro era chiamato la barriera di protezione antifascista ed era un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo della Germania dell'Est proprio per impedire la libera circolazione delle persone tra Berlino Ovest, de facto parte della Repubblica Federale, e il territorio della Germania dell'Est. Quando si decise di demolire il muro di Berlino, la Germania si riunì, la Germania dell'Ovest dunque assicurò alla sua parte est quello stato di diritto come lo intendiamo noi in Occidente, ma anche l'Europa capì il grande sforzo che stava facendo la Germania, uno sforzo anche economicamente eccezionale, e andò incontro alla Germania con una serie di sconti particolari proprio per permettere che questa unione riuscisse. Un atteggiamento che forse la Germania di oggi non ha nei confronti di altri stati. Allora, a questo punto cerchiamo di ripercorrere e di sistemare la storia e non solo di questo muro ma anche di questa unificazione con Aresu. Allora, da dove possiamo iniziare?
Beh, anzitutto ringrazio per l'accurata analisi e descrizione storica. Sicuramente il 9 novembre 1989 è un anniversario straordinario per l'Europa e per tutti i giovani europei, e soprattutto per questo senso della libertà di circolazione, che è uno dei grandi valori del continente e che appunto la caduta del muro simboleggia senz'altro. A mio avviso ci sono due grandi riunificazioni tedesche: quella ufficiale del 3 ottobre 1990 e poi cade vent'anni dopo, perché così veniva identificata, quella dell'agenda 2010 di Gerhard Schröder, lanciata formalmente durante il suo cancellierato. Quello è un altro momento che sicuramente passerà alla storia tedesca ed europea, perché stiamo parlando del programma di riforma di maggiore successo della storia recente, pur con alcune sue ombre. Ralf Dahrendorf diceva che il 1989 non ha rappresentato per gli intellettuali tedeschi una svolta così netta e importante come per la coscienza del resto d'Europa. E raccontava anche della ridotta volontà da parte della Germania di rammentare quella data, di farne monumento, anche se poi in occasione del ventennale in particolare si è avuta un'attenzione di questo genere. È evidente, viene descritta molto bene in un articolo dedicato alla Germania del numero 4 del 2013 di Limes, di Fabrizio Maronte e Marcello De Cecco, di cui consiglio la lettura, che il tema della riunificazione ci porta a porre la questione del ruolo della Germania, nazione chiave dell'Europa all'interno dell'Europa, e quindi la annosa questione di Thomas Mann, Germania europea oppure Europa tedesca. Senz'altro va affrontata a partire da questa sorta di discrasia culturale in cui ci ritroviamo immersi in Europa. E il Dahrendorf aveva una bellissima espressione, quella della convertibilità culturale. Prima ancora di introdurre la moneta unica, lui diceva che il grande valore dell'Europa è che siamo convertiti, i popoli europei sono convertibili culturalmente, diciamo, hanno dei valori che non sono esattamente gli stessi, ma sono traducibili e convertibili. Sicuramente il contesto della crisi degli ultimi 5-6 anni mette in crisi questa
convinzione, esatto.
Sì, da una parte diciamo c'è una scarsa comprensione da parte di tanti popoli europei di che cosa vuol dire per la Germania l'economia sociale di mercato, la dottrina dell'ordoliberalismo, che non era solo rigidità, ma nel dopoguerra veniva sintetizzata come prosperità per tutti, ma è una dottrina che si basa su alcuni elementi, certo ruolo della banca centrale sull'economia, forte controllo della spesa pubblica, alta produttività delle aziende con investimenti in formazione, ricerca e innovazione, un popolo dove la figura dell'ingegnere, per esempio, ha un ruolo nella grande industria che non si ritrova in nessun altro paese. Faccio un esempio: quando si fanno delle commissioni di ricerca in Germania, come in tutti gli altri paesi, chi partecipa a queste commissioni sono prevalentemente degli ingegneri delle imprese. Sai che le commissioni italiane o di altri paesi sono professori universitari, giuristi, economisti, invece lì c'è questa visione molto legata alla grande impresa, ai processi organizzativi e di innovazione, e poi alla politica delle esportazioni. E dall'altra parte c'è il tema enorme del Sud Europa, la comprensione che nell'Europa del Sud, che non è una periferia ma è un luogo di valori e di cultura, la distruzione della domanda aggregata ha dei riflessi preoccupanti sulle istituzioni e sulla società, e soprattutto per chi conosce la storia dovrebbe tenerlo a mente, ha sempre il pericolo di distruggere quel binomio tra Europa e democrazia che si è realizzato per molti paesi, in primis la Grecia, anche se senz'altro con errori istituzionali e sociali. Quindi in sintesi penso che l'anniversario del muro sia un contesto per considerare questi dilemmi, e anche considerare quanto sono preziosi quei valori che la libertà di circolazione, di diffusione delle idee, dell'abbattimento di quel muro simboleggia.
E il fatto che l'Unione Europea non è solo euro, non è fondata solamente sull'euro.
Non c'è dubbio, chi dice che l'euro è un valore morale dice una sciocchezza di cui si dovrebbe vergognare, perché le monete non sono solo mezzi per realizzare la dignità delle persone, il cammino dei popoli, i progetti politici. Quindi sicuramente l'euro ha valore in quanto è stato, è e può essere tutte queste cose.
Io ringrazio davvero Alessandro Aresu, filosofo esperto dei processi politici e sociali d'Europa, nonché autore di Limes. Grazie per essere stato con noi e buona vita.
Grazie, grazie.